collegamento con noi, lo ringraziamo per essere a Radio Tutto Napoli a Difendo la Città, Antonio Corbo. Antonio, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Buonasera Antonio. Allora, noi stavamo parlando di questa, insomma, questa notizia che è arrivata stamattina dalla Procura di Bari, dopo la bella bel pomeriggio che hai vissuto anche tu, eri sulla MSC anche ieri, della maglia del Napoli, arriva il diciamo questo atto della Procura di Bari. Ti è sembrato un po' indelicato o era già tutto organizzato, nel senso che un giorno vale l'altro per fare uscire qualcosa, o a Bari sono così arrabbiati contro De Laurentiis che un po' se ne fregano?
Chiedo scusa, io ho accettato molto volentieri di parlare con voi, però se sì. Si comincia a dire che l'azione di una procura, che può essere anche, che può anche avere una conclusione certamente favorevole a De Laurentiis, sì. Si parla di una procura che è arrabbiata o che sceglie i giorni, non è questo il modo di intendere la giustizia. Io sono un uomo che ha, un giornalista che ha dedicato quasi tutta la vita alla legalità, quindi per me quello che fanno i magistrati è corretto. Poi ci sono ampi margini, amplissimi margini di discussione. La nostra Costituzione prevede ovviamente un regime di equità da parte dei cittadini, sì. Cioè, non è inutile che vi dico tutte le cose, ricadiamo nel discorso dei magistrati. Per fortuna l'Italia ha votato no e quindi abbiamo capito che c'è ancora un'Italia rispettosa della sua Costituzione e delle sue istituzioni. A Bari non fanno iniziative giudiziarie perché sono arrabbiati con De Laurentiis, ci sono fondi magistrati, c'è la finanza di mezzo, c'è un'iniziativa che va seguita. De Laurentiis ha ottimi avvocati e probabilmente ottime ragioni per difendersi, quindi certamente va valutata l'offensiva giudiziaria, che è certamente delicata, però a me risulta che De Laurentiis sia un presidente che rispetta le leggi. Ovviamente un imprenditore rischia sempre di inciampare qualche volta in una situazione difficile, ma poi ci sono tutti i margini e le ragioni, i motivi, i tempi, le fasi, le procedure, i gradi di giudizio per uscirne illesi.
Senti Antonio, e poi ti lascio ai colleghi che sicuramente vorranno farti qualche domanda, anche Roberto Sdino che ha organizzato la telefonica. Ti chiedo invece, come hai visto ieri Aurelio De Laurentiis in chiave Napoli? La commozione da un lato, però le sue come dire, sfide contro comune e regione sulla questione stadio, che te ne pare?
Io ho seguito tutto con molta attenzione. Devo dire che il sindaco ha rotto il ghiaccio ed è entrato subito in argomento e ha esposto quella che è la linea del comune. Poi Fico è intervenuto e ha esposto la linea della regione, quindi sono due istituzioni che hanno esposto le loro linee secondo quelli che sono i compiti istituzionali. De Laurentiis, mi è dispiaciuto che abbia interrotto Fico, e questo lo hanno notato anche tutti che hanno assistito alla trasmissione, perché mi è sembrato un accenno, una reazione un tantino emotiva, però poi Fico è una persona garbata, gentile, non se l'è presa, non ha risposto a quelle linee, c'era un'atmosfera di tale cordialità o comunque di reciproco rispetto che le cose sono andate. Infatti restano questi, perché noi quando parliamo mettiamo in qualche modo la nostra faccia, la nostra storia, le nostre idee, e devo dire che ne esce male il Napoli, non ne esce male né Fico né il sindaco, perché il sindaco ha detto se volete fare un secondo stadio fatelo, anzi fate un bello stadio, presentate un progetto, se siete pronti a finanziarvi e andare avanti, noi vi agevoliamo per quella che è la nostra parte, cioè la possibilità di agevolare tutte le procedure. Però non si può pensare che il comune si metta a comprare, a spendere i soldi per un secondo stadio quando ce n'è già uno di sua proprietà. Certo. E certo. A questo poi, tra l'altro, è tutto un discorso da venire. uno stadio da fare, ci vogliono 7, 8, 10 anni, ci vuole almeno minimo un miliardo.
Sì.
Pico è stato persino più preciso, perché ha detto ci sono due fondi dai quali si devono dedurre i finanziamenti eventuali. Di uno non se ne parla proprio perché non rientriamo in questo caso. Di un altro che è più ricco, più importante, più facoltoso, però giustamente la regione se deve spendere un miliardo per comprare uno stadio, visto che già ce n'è uno, preferisce la regione magari fare dare precedenza a quelle che sono le priorità, i bisogni.
Certo, assolutamente.
Ma tra l'altro,
allora,
vorrei concludere il discorso.
Vai.
Due istituzioni, Fico e Manfredi, hanno detto la loro nel rispetto dei loro compiti istituzionali. Il presidente ha un bellissimo progetto, quello di fare un nuovo grande stadio, però non può, lui rappresenta che cosa rappresenta? Lui è l'apoteosi del privato. Se il privato vuole costruire qualcosa di importante, è giusto che lo faccia da privato, non il privato che chiede al pubblico di realizzare un'opera privata. Quindi è giusto pure che un privato sogni di costruire un secondo stadio a Napoli, sempre che sia compatibile con l'urbanistica e il contesto cittadino, però certamente può essere una bella iniziativa, si può arricchire questo progetto, questo piano di fattibilità, costruendo anche in una zona da riqualificare strade, ospedali, avvicinare stazioni delle strade ferrate, si può fare tutto, però questo riguarda l'attività di un privato e l'azione di un privato. E il privato ha tutto il diritto di progettare nel rispetto delle norme, però non ha il diritto di chiedere poi al comune o alla regione, che sono il pubblico, di realizzare l'opera per un privato. Ci sono tante possibilità di fare un project financing con la possibilità di attirare degli investimenti privati e poi questi privati possono benissimo recuperare tutto ciò che risulta dall'investimento, ma riguarda un'attività privata.
Privata, assolutamente. Allora, Robby, una domanda tu per Antonio Corbo, poi andiamo a salutarlo, dai, casomai. Dai,
okay. Robby. Ciao Antonio, come stai? Tutto bene?
Ciao, tutto bene.
Ok, allora senti, guardando al futuro e considerando le norme sulla multipla proprietà, no? L'era di De Laurentiis a Bari è destinata quindi a chiudersi con questa plusvalenza, oppure quindi pure da applausi, perché giustamente due ne ha fatte Napoli, cioè meglio, una e mezza, una sarebbe una quella di Osimhen e quest'altra di Caprile, e poi vengono punite amaramente sempre, oppure andiamo sempre a finire le calende greche, oppure è destinata quindi all'ennesimo fallimento per il calcio a Bari. Quindi questo progetto così ambizioso per i De Laurentiis lì a Bari è destinato a fallire secondo te, oppure ci sarà una svolta?
Sentiamo Antonio, dai.
Che porterà,
sentiamo
che porterà
Antonio,
il calcio a Bari.
Bisogna seguire che la situazione non è un fatto da fare che merita dei pronostici, un oroscopo, però la situazione in questo momento è che la procura di Bari accusa la Filmauro di aver creato una situazione in precario equilibrio. Adesso sta alla Filmauro e quindi ai De Laurentiis dimostrare il contrario, e io credo che abbiano tutte le ragioni, tutte le carte in regola, tutti gli avvocati per dimostrare questo. Poi comincia il mercato, poi tra l'altro è un caso, è il caso di del portiere ceduto a Napoli, poi
Caprile,
è un caso, poi vediamo come sta la situazione, bisogna discutere l'altro con calma, però non si deve passare dal particolare, che è il caso Caprini, ad un caso generale, sentiamo parlare di Osimhen e altre cose. Il Napoli, ricordiamoci bene che cosa è successo. Se n'è andato Conte, il Napoli nell'ultimo biennio, il biennio di Conte, ha investito per acquisti, 25 acquisti, ha investito 335 milioni, ha recuperato con le cessioni, tra cui le cessioni dolorose di Osimhen e Kvaratskhelia, 245 milioni, parte già con uno svantaggio di centinaia di milioni recuperabili adesso con i soldi che arrivano dalla Champions, il Napoli però inaugura, anzi più che inaugura, ripristina la sua linea finanziaria, che è di massima prudenza, di massimo equilibrio, e quindi sarà un Napoli molto più saggio, meno spendaccione per intenderci, non sprecherà i soldi come purtroppo sono stati sprecati, e bisogna vedere anche il lato positivo del Napoli. Non dimenticate che il Frosinone è stato da poco assorbito da un fondo americano e il presidente Stirpe ha incassato 41 milioni e mezzo. Il Napoli è invece di un privato italiano che non ha bisogno di interventi delle finanziarie statunitensi, che quando vengono a investire, lo dice la parola stessa, investono per avere reddito, invece è saldamente nelle mani di un italiano il Napoli, è un Napoli tutto made in Italy, e con il coraggio e soprattutto l'equilibrio nella gestione economica di De Laurentiis, il Napoli si sostiene.
Allora, un solo minuto, perché sì. C'è Gregorio che voleva fare una domanda veloce, ti prego Gregorio.
Sì, una domanda al maestro Antonio, una domanda al maestro Antonio Corbo da parte mia. Gregorio Morrone, è un grandissimo onore e piacere interagire. Veloci. La prima, è uscita allo scoperto la trattativa che doveva portare il Napoli da altre parti per 2 miliardi di euro. Quando c'era Di Vero, vabbè, lo dovrà assodato, è un arrivederci o è un addio, secondo Antonio Corbo? E seconda domanda, se per lui De Bruyne e Lukaku restano entrambi, uno dei due, nessuno dei due. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'offerta degli americani, si è parlato di 2 miliardi, però la trattativa non è mai cominciata, c'è stato un inizio, diciamo così, di trattative, si sono incontrati i rappresentanti del fondo americano con De Laurentiis all'hotel de Bonart, però poi non c'è stato niente di concreto, perché quante sono queste trattative? Lavorano le importanti banche d'affari come la Merrill Lynch ed altre, e poi chi vende può chiedere a chi vuol comprare un piano di investimento, oppure chi vuol comprare presenta un piano di investimento. Chiaro. Tutto questo non è stato fatto, quindi la trattativa è soltanto cominciata ma non è mai andata avanti.
Chiarissimo. Su De Bruyne e Lukaku vanno via?
Su De Bruyne e Lukaku, questa è una domanda da pronostico, da scommesse. Se dovessi decidere io, avendo la possibilità di cedere i due giocatori, li cederei, perché il Napoli ha bisogno di giovani, altrimenti ecco che cosa capita all'Italia nei mondiali, addirittura non ci va neanche.
Chiarissimo.
Certo.
Bisogna investire sui giovani e sulle periferie.
Grazie maestro.
Grazie ad Antonio Corbo. Allora io chiedo anche a Marco Menillo di allungare un attimo la prima parte, perché così abbiamo Gianni che giustamente poi devono salutarci, Gianni e Zizzo, e quindi voglio un attimo. Ma che è successo? Ha sbagliato il rigore Messi?
Sì,
è vero,
sì.
Questa notizia?
Sì, ha sbagliato il rigore Messi.
Ha sbagliato. Sì, ha sbagliato. Allora, voglio sentire invece da Gianni se la maglia gli piace, e anche lui rispondi alla domanda che ha fatto Gregorio su De Bruyne e Lukaku. Dai.
Sì, la maglia che è stata presentata ieri e vista, diciamo, nella conferenza stampa e anche dalle immagini che avete presentato voi, è una maglia semplice, bellissima, che ritorna un po' al passato, a quei colori dell'era di Diego. Quindi molto semplice, bello anche lo stemma del centenario. E... fatto una bella scelta. Sì. bisogna metterci su Lukaku un tricolore sopra, bisogna mettere.
Speriamo. E su Lukaku e De Bruyne, come chiedeva
su
Gregorio.
De Bruyne e Lukaku, io penso, sono un po' sulla stessa idea del maestro Corbo. Se avessi l'opportunità di prendere qualcosina di soldi e venderli, snellire la società di ingaggi importanti, investirei questi soldi magari su giovani interessanti.
Voglio sentire invece Fabio su Orsato e Banti, poiché questa è una cosa che poi io parlerò nella seconda parte. Io voglio parlare un po', perché voglio parlare degli arbitri dopo, ve lo dico. Poi intanto Sdino si
la domanda risponde facilmente, perché il nuovo che avanza, come è cambiato il Consiglio federale, il nuovo, cioè
cambiano le pedine,
ma è sempre lo stesso, anche secondo me la scelta
significa che gli sta bene così quasi a tutti, allora se su 23 non
è solo annunciare un cambiamento quando poi si è cambiato soltanto chi porta il timone, perché è cambiato solo Malagò, poi è rimasto tutto uguale. Il Consiglio federale è quello, gli arbitri più o meno, voglio dire, cambiano i nomi, ma la filosofia è la stessa, sono tutti quanti figli della stessa madre. Allora perché annunciare dei cambiamenti, questo calcio che deve cambiare quando è cambiato solo il nome del presidente? Perché da come sta agendo credo che sia cambiato solo il nome, la filosofia è rimasta identica.
Vabbè, ma Gregorio, l'ha detto prima, un'inchiesta sugli arbitri, sulle questioni che sono uscite fuori a fine campionato, è stato messo tutto a tacere, pare che niente fosse successo, ti fa capire un po', questa è la conferma che è il vecchio che avanza.
Bravo. Va bene, allora ragazzi, io saluto Gianni, che poi Gianni quando vuoi sei di casa, non c'è problema con il nostro...
Volevo dire solo una cosa, Francesco, giusto e chiudo, perché avevo un libro sulla storia del Napoli e risale, poiché si parla del centenario,
fallo vedere, risale
fallo vedere. È questo qui, e parla che nel 1904... in Pigna Secca.
Puoi leggere anche di chi è, scusami.
Chi l'ha scritto? Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro.
E Dario Sarnataro, che salutiamo.
1001 storie e curiosità sul Napoli.
Benissimo.
E dice che il Napoli Football e Cricket Club nel 1904 la sua prima sede è stata in Pigna Secca.
Bellissima questa notizia.
Quindi perciò abbiamo, diciamo, un legame.
Sì, me lo ricordo.
Molano in Pigna Secca conosce altre cose.
Esatto, bravo, conosco il 22, che è la miglior cosa. Allora, grazie a Gianni, benissimo. Grazie a Roberto, no scusa, Roberto si collega, grazie a Fabio che invece sarà con me domani in studio, quindi domani puntata in studio io e Ziz, cosa, come dire, eclatante. Vabbè. Allora, salutiamo l'amico Tis.